viva l'Inter.
4-0
e ripetita Juventus. Questa mozione, che ha raccolto molte firme, certamente passerà e verrà diffusa, è già stata mandata come raccomandazione tanto al comitatone di radicali italiani quanto al congresso di Ergifepoli. È possibile trasformare soltanto i rifiuti della campagna, le ecoballe, in idrocarburi, correndo petrolio? Soltanto le ecoballe della campagna possono dare all'Italia gli idrocarburi necessari per 3 anni almeno, senza bisogno di importare dal Kuwait piuttosto che dal Texas o dall'Iran o dalla Libia. E questo sanno i faraoni, i quali hanno fatto di tutto per boicottare sempre ogni energia rinnovabile, ogni risorsa alternativa, perché i faraoni andrebbero in pensione. E noi siamo proprio qua per mandare in pensione ogni faraone, capone, cannone. Io invito tutti i napoletani a venire oggi, sabato 15 dicembre 2012, ore 19, in Piazza dei Martiri. Il rabbino Bakhmut accenderà la menorah, la lampada di Hanukkah, la festa delle luci. Ricordo un miracolo che accade 3000 anni fa, finito l'esilio in Babilonia, siamo riusciti a tornare a Gerusalemme, a riempire il Tempio, dovevamo riaccendere il lume perpetuo, e l'olio per questa funzione deve essere purissimo, bisogna spremere le olive e aspettare 40 giorni perché depositi e diventi limpido come l'acqua. È stata trovata un'ampolla di olio purissimo risalente a prima che fossimo deportati in Babilonia, ma poteva durare al massimo poche ore. Hanno acceso il lume perpetuo, è durato 8 giorni, il tempo necessario per cominciare a avere ancora olio limpido per poter alimentare il Tempio, il lume sacro perpetuo. Quindi già allora c'era qualche cosa. Io vi dico, non sto a leggere la mozione, anche se non è così lunga, voi l'avete in mano, spero che venga stampata. È possibile eliminare le scorie nucleari, con la fusione fredda si ottiene tanta energia pulita a basso prezzo, e si possono anche eliminare le scorie nucleari. Il vecchio eolico è superato, le torri eoliche mostruose hanno data conferma negli ultimi giorni della loro natura mafiosa, non soltanto in Sicilia e in Calabria, esistono gli aquiloni sequoia che prendono energia a 10.000 metri di quota e permettono, basterebbero quelli per fare a meno del petrolio. Voi siete giovani, io da 3.000 anni sento dire basterebbe questa cosa e potremmo fare a meno del petrolio. Decine di fonti diverse di energia, risultato petrolio. Ah, non abbiamo i soldi per comprare la benzina per andare a lavorare. Orbene, ci sarà il conflitto di interessi. Io mi chiamo Levi, credo molto nella levitazione magnetica. Il nostro amico, grazie, Aldo Loris Rossi dice: i comuni intorno a Napoli formano una corona nota come la corona di spine. Ecco signori, con la levitazione magnetica è possibile fare tutto al di sopra di questo, al di sopra delle case, e si possono collegare Helsinki con Honolulu, Lisbona con Vladivostok, senza sbudellare le montagne, le campagne, i territori. Altro che TAV, no, la mafia vuole TAV. C'è di meglio, le alternative ci sono, anche il solare, i pannelli sono superati, esiste il solar spray micro nano pannella, piccolissimi pannella, un micro di lato, di diametro, basta spruzzare questo solar spray sulle montagne rocciose o sul Monte Stella di Salerno o sulle pietraie, diventano belle aure, si mette un morsetto qua, un morsetto là e si può mungere la roccia tirando fuori tutta l'energia che si vuole. No, pannelli, e poi si scopre che coprono le campagne e al posto delle coltivazioni mettono questi pannelli, per cui non ci sono più coltivazioni, tutta colpa del solare, sì, tutta colpa del solare fatto male, perché si possono fare male anche le cose buone. Le alternative ci sono tante altre possibilità, i grandi progressi dei veicoli, il navigatore che ti dice alla terza sinistra, intorno alla rotonda, gira la seconda a destra, però esistono e funzionano ormai i veicoli robot. Uno, anche se è ubriaco o peggio se è una donna, si mette al volante e dice iammoge, andiamo a casa, e poi si mette a dormire, a guardare la televisione o a studiare rebus, cruciverba, charade, e il navigatore lo porta a casa, e quindi non saranno più pericolosi al volante nemmeno i piloti matti, né pure le donne. Ma chi gliela dà la patente? Come diciamo in lingua napoletana, la colpa alle città di quei che gli danno la patente ai donne. Io sto preparando un libro e se voi lo leggerete mi manderete le vostre postille, pubblicheremo anche quelle nelle edizioni successive dove ci sono tutti i dettagli su questa iniziativa. Si chiama Demo Rivolta Giudaica. Io non aggiungo altro, però vi ricordo che grazie a Guido Compagna, io mi sconfondisco sempre tra Guido e suo fratello Luigi, perché sono bravi tutti e due nello stesso modo. Ora, grazie a Luigi Compagna e al suo libro Teodoro Herzl, I Mazzini di Israele, con prefazione di Francesco Cossiga, il sionismo è tornato una proposta estremamente valida. Tutti i rivoltosi delle primavere arabe, delusi sia dai vecchi faraoni sia dai nuovi faraoni, si rivolgono al sionismo per poter mandare in pensione ogni cannone, faraone, capone, e adesso stanno uscendo altri libri e spero che presto possiamo tornare specialmente in campagna a presentarli. Mi ricordo domani all'associazione Radicali Salerno sarà possibile parlarne. Dal signor De Luca, quando abbiamo fatto il congresso di radicali italiani, ha detto sì, che bello, e domani ha ordinato il nuovo fermo valorizzatore invece dell'impianto per il petrolio, col quale le ecoballe diventano idrocarburi senza inquinare, perché cucinano i rifiuti a 400 gradi, si chiama termolisi, invece di bruciarli a 1200 gradi, piroisi, e producono diossina, con i risultati che vediamo, tumori, cancri, morti, malati. Bene, 3 mesi fa un magistrato ha detto abbiamo scoperto che dal comune di Salerno ogni giorno escono 740.000 euro, e il giornalista gli ha chiesto: e da dove vengono? Da Salerno. E dove vanno? A saperlo. Questa risposta dopo 100 giorni, a saperlo, però io so che vanno a quelli che hanno messo i vermovalorizzatori fingendo di regalarli al popolo campano. E in realtà avete mai sentito parlare di comodato d'uso, per cui tu prendi magari uno scaldabagno, un frullatore o una cucina, arredamento completo, e non paghi, però dopo ogni mese paghi la metà di quello che avresti speso per comprare, e già dopo 3 mesi hai speso un 150%. Io vi dico che vanno lì quei soldi, e sta venendo fuori quello che succede in tutta Italia, in tutto il mondo, perché la mafia è sempre quella di chi non vuole il retro petrolio, di chi non vuole il solare buono, di chi non vuole, non vuole. E gli aggiornamenti in pratica vengono dalla mafia del cannone e del faraone. Io chiudo qui l'invito a approfondire, speriamo di ritrovarci presto anche per parlare di questi libri, quello di Compagna, quello della Merizzi, quello della Baumgarten e tanti altri. È il momento nel quale possiamo veramente mandare in pensione con la rosa nel pugno, con l'associazione radicale per la piccola Salerno e la grandissima Napoli. Mi ricordo che mentre accadevano quelle cose a Gerusalemme, da queste parti nasceva una città nuova, Neapolis, la conoscete? Orbene, noi con la levitazione magnetica possiamo andare intanto a collegare Napoli con Roma e a fare la nuova città, la nuova Napoli, a nord del Volturno, al confine tra Campania e Lazio, e metterci al sicuro dalle furie, dalle lune del lunatico Vesuvio, perché c'è chi ricorda della, per esempio, l'eruzione di Avellino 5.000 anni fa. Può capitare ancora fra 5.000 anni o fra 5.000 giorni o fra 50 giorni o fra 5 minuti, e hanno autorizzato ancora edificare sotto il Vesuvio. Ragazzi, ma questa è veramente follia. Poi magari anche i camorristi rischiano di finire sotto i lapilli e, come si chiamano, i fenomeni piroclastici, si dice, comunque ragazzi, l'alternativa esiste, e Rosa nel Pugno ci aiuta anche a salvare i nostri convintori socialisti puliti, ce ne sono tanti, perché quelli che hanno suicidato la Rosa nel Pugno hanno suicidato i psi. Per fortuna i socialisti puliti ci sono ancora, vengano con noi, vedrete che c'è l'alternativa tanto al PD quanto al PDL, e chissà che belle sorprese vedremo alle prossime elezioni, speriamo. Chiedo un regalo per il mio compleanno, io compio gli anni 69 il 9 maggio 2013, e chiedo che si faccia l'election day in quella settimana lì,
ci sto,
vedrete. E così Giorgio Napolitano, anche se in trimestre bianco, può sciogliere le camere alla scadenza naturale.
Bravo.
E devono venire tante belle cose fuori nei prossimi 3 o 4 mesi. Sta anche a noi fare venire fuori.
Grazie. Bravo Franco, ho finito completamente la tua analisi, e devo dire che sarà purtroppo la sfortuna di chi inizia a farsi vecchio, ma ti ascolto da così tanti anni che ormai mi sembra di capirti benissimo, e certe cose che tu dici ormai sembrano anche un poco superate, tipo quello delle macchine che guidano, che vanno da sole, perché vediamo cose che tu dicevi da tanti anni che ormai queste cose sono una realtà. Quindi noi siamo felici di chi appunto riesce a pensare anche il futuro insieme a noi, e poi sei stato l'unico che ci ha ricordato i flussi bioclastici o Vesuvio, se non che diciamo l'assemblea dell'associazione della Grande Napoli, il pannello ogni volta che ci vedrà tutti quanti a Roma dirà, ma tu lo sai perché l'associazione radicale della Grande Napoli si chiama l'associazione della Grande Napoli? Quindi grazie a Franco Levi che è venuto da Milano e ci ha ricordato, se no questa è una cosa che noi non potevamo diciamo, e quindi la cena che sono. Allora, c'è chi ci sta, Maddalena Artucci, dopodiché Dal Monte Maria,
Poi abbiamo ancora Giuseppe Antero, Roberto Giannino, Marco Esposito e Mila Foscolo. Diciamo che 7-8 minuti, così alle 19 in punto, come avevamo detto, riusciamo a chiudere. Va bene?
Beh, buonasera a tutti. Stasera non parlerò di sicuro né di mio figlio né di altro. Ho una cosa da dire per i compagni della grande Napoli. Sempre. Allora, io li ho conosciuti tramite una persona che si chiama Domenico Foscolo, che un giorno mi chiamò su Facebook e mi disse: posso esserti amico e passarti a Rosario con mio amico? Io gli dico di sì, anche perché già stavo con i radicali, con i padrini della chiesa. Per cui mi disse: vieni fuori Borgo Reale, io farevo una manifestazione con i radicali che facevano visita a Borgo Reale. Da lì conobbi per la grande Napoli. Beh, io ho perso una famiglia da quando mi figlio è andato in carcere, la mia vera famiglia, e l'ho conosciuta adesso per la grande Napoli. Mi appartengono. Prima Luigi parlava dei familiari ritenuti come parenti. Io tengo loro come parenti veramente. In particolar modo voglio bene a tutti, ma uno in particolare di più, lo devo dire, è Luigi Mazzotta. Un vero cuore, perché lui mi è stato vicino tanto, anche nei momenti, specialmente a Lecce, quando mio figlio stava a Lecce, mi ha dato un aiuto grande. E se non fosse stato per lui quel giorno che mi rapirono il postello dalla borsa, io non avrei visto neanche mio figlio dopo quante ore lui ci abbiamo viaggiato per la fine.
A mezzanotte.
A mezzanotte. Lui non si diede per vinto, mi fece fare la tessera a Lecce, io ero oramai rassegnata a non andare. Lui ha fatto di tutto per farmi avere la tessera, tutto, fino a mezzogiorno mi ha accompagnato di nuovo a carcere. Cioè, lo ringrazio di cuore e gli voglio veramente un gran bene. A questo aggiungo un saluto per Marco Pannella, gli faccio tutti i miei auguri per quello che si dice questa sera.
Lunga vita,
veramente. E anche a Rita Bernardini, perché l'ho vista poche settimane fa, si è sciupata tanto. Le voglio dire stasera di finirla con questa fame e sete che fa. E a Luigi gli voglio dire una cosa. Luigi ha fatto tanto. E quello che mi dà fastidio, Fabrizio Ferrandi l'ha detto prima di me, che tutti prendono dei tenuti e hai voglia di gridare, che se loro non si presentano per primi. L'amnistia non la posso dire. La guerra non si fa solo con i radicali, ma si fa insieme, uniti. Non si può avere così alla buona. Io sto per mio figlio, è vero, in carcere, ma non lascerò mai queste battaglie, né adesso, né quando uscirà e né dopo. Sarò sempre una radicale. Prendo un pensiero che leggo sopra Facebook da parecchio. Penso da radicale, ma non sapevo che ero radicale. Beh, tanti di noi siamo radicali e non lo sappiamo. Adesso io ne sono convinta e sono convintissima di quello che sono. Luigi, ti do un forte abbraccio. Mi dispiace che sei da segretario, ma so che ci sei sempre vicino. Rodolfo, anche Rodolfo, quando l'ho disturbato qualche sera, l'ho chiamato, quando è successo il fatto di Lecce, mi consolò anche lui, non mi hanno mai detto niente, e li ringrazio per tutto l'appoggio che mi hanno dato. Un bacio a tutti quanti, anche a tutte le nonne, tutti a forza.
Bella, poi stiamo diventando in quel clima familiare che riconosco, quelle belle riunioni del venerdì sera. Allora, la parola a Del Monte Maria.
Negli ultimi 10-15 anni mi risulta che Napoli sia stata una cucina di progetti, non si sente.
Sia stata una. Allora, mi risulta che negli ultimi 10-15 anni Napoli sia stata una cucina di progetti tendenti a coinvolgere i paesi che gravitano sul bacino del Mediterraneo, e questi progetti si sono concretati, ad esempio, nel 2005 nell'Assemblea parlamentare del Mediterraneo, che è stata fondata proprio a Napoli. Adesso invece la sede è a Malta. Riunisce paesi che vanno dal stati che vanno dal Principato di Monaco ad Israele, e il segretario generale di questa associazione è, credo, proprio un napoletano doc, l'ambasciatore Sergio Piazzi, che ha studiato all'Istituto Militare della Nunziatella, poi si è laureato in Scienze Politiche all'Università di Napoli, ma questi sono solo i due primi gradini di una carriera prestigiosa. A metà novembre Sergio Piazzi ha partecipato a un congresso a Milano, Science for Peace, a cui era presente anche Emma Bonino, e ha ricordato che l'Assemblea parlamentare di cui è segretario ha rapporti con vari parlamenti, ad esempio con la Knesset di Israele, e ora è presidente di questa Assemblea parlamentare un italiano, Francesco Francesco Amoruso, che ha sottolineato dopo la sua elezione che rappresentanti degli israeliani e dei palestinesi fanno parte del bureau di presidenza col proposito di risolvere i problemi che sappiamo affliggono quest'area calda. Purtroppo fino ad ora non ci sono riusciti, come dimostra anche il recente conflitto. Ora, proprio da Napoli, io voglio riprendere, accennare, non è possibile più di tanto, a questo tema irrisolto e scottante. Proprio da Napoli, perché nel romanzo utopico di Theodor Herzl, Vecchia Terra Nuova, Altneuland, che è una prefigurazione dello Stato ebraico realizzato, e si parla di una nave che ha un nome italiano, il romanzo scritto in tedesco, Futuro, ed è una nave italiana che parte da Napoli sulla linea Napoli-Alessandria d'Egitto. E nel romanzo questa nave viene ingaggiata e eccezionalmente parte da Genova, poi fa tappa a Napoli per portare nella Palestina che si sta formando e vuole diventare un paese, quella di Herzl, un paese moderno, un paese sperimentale, vuole portare in questa Palestina l'elite culturale di tutto il mondo. E si stabilirà poi che ogni 25 anni questo viaggio dovrà ripetersi. Ora, il 29 novembre 2012, quella che è la Palestina attuale ha ottenuto alle Nazioni Unite lo status di paese osservatore non membro, la stessa posizione del Vaticano, con un'ampia maggioranza di voti a favore, compreso quello dell'Italia. E al termine di un discorso di Mahmoud Abbas, il quale accusa tra l'altro Israele di colonialismo e razzismo. L'ONU e Israele rappresentano un capitolo a sé. E ai congressi radicali spesso abbiamo sentito persone vittime di persecuzioni e massacri raccontare che mentre fuggivano e si nascondevano nei luoghi più impervi si chiedevano dove fosse l'ONU. Ora, l'ONU è invece sempre assente, latitante, sempre inefficace, è prontissima e zelante nel condannare Israele
come è stato messo in rilievo anche su Notizie Radicali. Ecco, mi limito a ricordare che nel 75 passò all'ONU una mozione che equiparava il sionismo al nazismo, al razzismo, mozione che poi fu nel 91 a dire il vero cancellata. Ora, dopo 65 anni dalla risoluzione dell'ONU che autorizzava la nascita di due stati, il 1948 non è stato considerato nel suo discorso da Mahmoud Abbas l'anno in cui cinque eserciti arabi attaccarono Israele per gettare gli ebrei a mare invece di formare lo Stato di Palestina a cui Israele non si opponeva. Il 1948 è stato considerato da Mahmoud Abbas l'anno della Nakba, la sciagura estrema, quando gli arabi di Palestina vengono cacciati dalle loro terre, in parte in realtà se ne andarono spontaneamente aspettando che gli eserciti arabi vincessero il conflitto. E il problema, non si può dimenticare che il problema dei profughi esisteva come anche per Israele, e infatti molte comunità ebraiche che risiedevano nei paesi arabi da 2000 anni vennero costrette nel 48 e anche dopo la guerra dei sei giorni nel 67 vennero costrette all'esilio, furono accolte però generosamente da Israele e integrate, cosa che non è capitata invece con i palestinesi. Ma ecco, per correggere l'ottica con cui si guarda l'Israele oggi, vorrei portare ad esempio lo scrittore e intellettuale israeliano Amos Oz, che è il fondatore, che ha fondato Peace Now e che da 40 anni sostiene il diritto dei palestinesi ad avere uno Stato. Ecco, ora proprio Amos Oz, in una intervista sul Corriere della Sera del 17 novembre, dice che la recente reazione militare di Israele appare esagerata solo a chi non vive nel paese. Israele si trova sotto l'attacco continuo dei razzi di Hamas almeno dal 2006 e si domanda quale paese sopporterebbe 12.000 missili in 6 anni senza reagire. Ritiene quindi che non ci fosse un'alternativa e che un attacco aereo è proporzionato, sono parole sue, solo per chi non è stato in Israele in questi anni, senza contare che Hamas non vuole riconoscere Israele. Noi non riconosciamo Israele, non riconosciamo la ripartizione della Palestina. Israele non ha alcun diritto sulla Palestina. Sono dichiarazioni con portavoce di Hamas al New York Times e anche Oz sottolinea appunto che Hamas non vuole vivi gli israeliani e continua a ripetere che non devono stare lì e con chi mette in discussione la sua presenza e esistenza, sostiene Oz, non ci può essere un dialogo. Ecco, ora io mi accorgo un disagio che dico cose che io, come altri amici di Israele, ripetiamo da anni, in parte da decenni, e senza alcun risultato. E quindi veramente vorrei ricordare che i primi che abbiano fatto delle proposte concrete e nuove, considerate al limite della comunicazione, sono proprio i radicali. Nel 1988, in occasione. Nel 1888 non si sente?
No, allora chiedo un attimo, chiedo scusa, se tu computeri un paio di minuti perché lo so, se vieni da lontano fare idea, non ti avrei mai voluto interrompere, però lo faccio perché ci sta troppa confusione in sala, per piacere, quindi per le conclusioni è colpa di mia figlia e quindi se puoi concludere.
Allora, colpa della Juve!
dicevo che nel 1988, in occasione del primo congresso transnazionale tenutosi a Gerusalemme, Pannella pubblicò sul Gerusalemme Post un articolo in cui auspicava l'entrata di Israele nella comunità europea, negli Stati Uniti d'Europa, e questa proposta è stata sostenuta particolarmente da Emma Bonino nel 2007, che la ritiene sempre valida, anche se sono cambiati gli scenari politici internazionali, e soprattutto insiste sul concetto di due popoli, due democrazie, anziché due popoli, due stati, una soluzione conforme ai tempi della globalizzazione e del post-nazionalismo del XXI secolo. Ecco, due popoli, due democrazie nell'ambito dell'Unione Europea. Ora, all'entrata di Israele nell'Unione Europea si sono dichiarati favorevoli, tra gli altri, Amosoz e Elivise, ma soprattutto una ampia percentuale della popolazione israeliana. E ad esempio c'è stato un sondaggio anche nel giugno 2011 su circa 1000 intervistati, l'81%, un sondaggio fatto dall'Università Ben Gurion del Negev, si sarebbe dichiarata favorevole a un ingresso nell'Unione Europea di Israele. Non è stato fatto un analogo sondaggio tra i palestinesi, ma dei giovani rappresentanti di Al-Fatah, una delegazione fondata da Arafat, intervistati da Radio Radicale, hanno detto di essere favorevoli purché i palestinesi entrino in Europa in parità, cioè come Stato. Come questo processo di integrazione possa avvenire richiede certo ancora molto lavoro, ma c'è da sperare che l'Europa si decida a tutelare concretamente Israele come un suo avamposto di cultura e democrazia, che può e deve essere esportata, in qualche misura anche Herzl nel suo Stato ebraico ospitava qualcosa del genere. E io chiedo che l'impegno radicale su questo tema non venga meno, e spero che sia così, perché so che il Partito Radicale è composto da gente di biblica dura cervice. Questo è
tutto. Grazie. Come ho rappresentato l'associazione, quest'anno la giornata della memoria della strage di Monaco, noi speriamo che di poter essere anche, diciamo, un punto di riferimento per la cultura. Ovviamente noi non possiamo, cioè, insomma, ci piace essere mischiarci, ecco, e quindi conoscere anche poi le insomma, quali sono quelle problematiche che poi si manifestano anche sul territorio, come anche conseguenze di tutti questi processi internazionali. Allora, comunque, siamo quasi in orario, perché abbiamo solo gli ultimi 4 iscritti a parlare. Intanto, a questo punto, tutti quelli che ormai non si possono più iscrivere a parlare perché sono arrivati tardi, almeno li vorrei nominare, tipo Luca Raimone, Vito Simeoli, Domenico, non so si vuole Domenico Foscolo, Elvira Foscolo, insomma, anche c'è un via vai, amici che arrivano e altri che sono andati via, però abbiamo ancora Roberto Giacomino iscritto a parlare, che non vedo in sala, non so se è fuori, ma magari lo facciamo intervenire dopo. Adesso c'è l'avvocato Marco Esposito, che nella giornata di oggi si è iscritto all'Associazione Radicale della Grande Napoli, quindi vi farò un grande applauso. Adesso conosciamo, poi dopo Vina Foscolo e Paola La Peruta, e chiudiamo il dibattito e passeremo alla fase delle mozioni.
Sì, ti ringrazio, cercherò di essere estremamente sintetico. In effetti non non sono totalmente nuovo ad esperienze radicali, perché all'anno del 98, quando lavorai per alcuni mesi con un certo senza giustizia, in occasione della conferenza di Roma sulla Corte Penale Internazionale, una bella esperienza. Marco Perduca, Marco Cappaggio, insomma c'erano un po' di amici. Marco Perduca ho visto oggi dopo 14 anni, insomma. Poi iniziando a fare pratica forense ho cercato di spostare alcuni di quei valori nell'ambito più propriamente avvocatizio, creando un istituto forense per la difesa dei diritti umani che attualmente, dell'Ordine Avvocati Napoli, che attualmente presido. E nella mia attività professionale ho cercato in questi anni di portare alle corti europee una serie di doglianze, una serie di accuse contro il nostro ordinamento, il nostro governo, ovviamente non per scarso patriottismo, ma col fine di migliorare il sistema. Condivido quasi tutto, non tutto, però quasi tutto di ciò che è stato detto oggi, di ciò che i radicali dicono da tanti, tanti anni. E in effetti, oggi sono stato chiamato qui, sono stato sollecitato a intervenire proprio da Salvatore Valdone, che è figlio di un mio cliente, signor Ciro Valdone, che è stata da oltre un anno vittima della carcerazione preventiva, e quindi è una di quelle situazioni concrete, di quei casi specifici nei quali ciò che è stato magistralmente esposto oggi e che ho visto scritto anche in questo libro di Annalisa Chirico, libro che ho sfogliato, non ho ancora letto ovviamente. Effettivamente il problema del giusto processo, il problema dell'abuso della custodia cautelare è un problema serio nel nostro ordinamento. Quindi condivido tutto e manifesto anche la disponibilità anche dell'Istituto Forense per la difesa dei diritti umani a collaborare e a fare qualcosa anche in tribunale su questi punti. Già la Camera Penale di Napoli è molto attiva. In particolare poi sulla questione della prescrizione, della quale pure si è parlato oggi, venendo ai temi più tecnici, il giusto processo e la storia cautelare. Bene, sulla prescrizione e l'amnistia, in effetti io credo che le posizioni dovrebbero essere un po' più articolate, perché è inconcepibile quando esiste una parte offesa che un processo sfumi per prescrizione, e alcune volte poi più dello strapotere del pubblico ministero ci intimorisce l'inerzia del pubblico ministero, l'assenza di controlli sull'inerzia del pubblico ministero, e questo dovrebbe essere uno dei punti anche sui quali approfondire i dibattiti, appunto, sulla obbligatorietà dell'azione penale, che nasce come corollario del principio di uguaglianza, ma di fatto in questo marasma nel quale tra i migliaia di procedimenti affidati a ogni PM non si sa poi qual è quello che passa prima e qual è quello che muore in un cassetto, l'obbligatorietà diventa un dogma inattuale. Sulla questione poi delle difese d'ufficio, della quale parlava Francesco Gionta, effettivamente non condivido il fatto che tutte le difese d'ufficio siano pessime. C'è una giurisprudenza delle corti europee anche su questo, sulla difesa d'ufficio, il caso Attico degli anni 80, poi ci sono stati numerosissimi altri casi, però ci sono anche molti processi di difesa d'ufficio che sono effettive, cioè non è quello il punto, e credo che comunque le associazioni o il volontariato possano indicare un difensore di fiducia. Non c'è bisogno di modificare radicalmente quella normativa. Beh, in effetti poi i temi dei quali si è parlato oggi sono veramente tanti, quindi i punti di riflessione sarebbero molti, non si possono ovviamente affrontare in questa sede. Sulle condizioni di detenzione e l'utilizzazione della custodia cautelare o del carcere duro come forma di tortura, discussi il caso Enea contro Italia davanti alla Grande Camera della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nel 2008. Caso depositato nel 2000, anche la Corte Europea prende i suoi tempi, e nel 2008 discussi davanti alla Grand Chambre della Corte, nel 2009 ottenemmo la sentenza. Condanna dello Stato per l'articolo 8 sulla vita privata e familiare, per la questione della censura, il visto di censura sulla corrispondenza, condanna per quanto riguarda l'articolo 6 sul giusto processo, non passò invece l'articolo 3, cioè la tortura. In quella sede cerchiamo di portare avanti una nuova definizione di tortura. La Corte Europea distingue tra tortura e trattamenti inumani degradanti a seconda della gravità della violazione. Le convenzioni invece delle Nazioni Unite qualificano la fattispecie di tortura come quella condotta posta in essere alle autorità al fine di estorcere una confessione, una relazione. Ebbene, 17 anni in 41 bis soltanto perché non diventi collaboratore di giustizia apparivano una forma di tortura in senso tecnico, e a maggioranza questa violazione non passò perché appunto per una decisione di maggioranza della Gran Chambre il governo italiano riuscì a convincere la Corte a dichiarare che la soglia di gravità del trattamento posto in essere non era tale da giustificare la declaratoria della violazione, e quindi ci troviamo nel paradosso che colui che sta in 41 bis in un regime di elevato indice di vigilanza non è sottoposto a tortura, a trattamento umano o degradante, mentre invece il detenuto comune che sta in una cella sovraffollata è stato dichiarato che vi è una violazione articolo 3 sui trattamenti umani e degradanti. Non voglio togliere troppo tempo, chiudo soltanto per quanto riguarda appunto l'importanza di valorizzazione della rieducazione del condannato, che è carente evidentemente in Italia. Quindi l'articolo 27 della Costituzione resta una norma inattuata sotto quel punto di vista, e anche sotto questi profili abbiamo cercato di trovare a livello europeo, in Corte europea, un riscontro. E poi vorrei chiudere con il tema della sessualità in carcere. Beh, in effetti in Spagna il detenuto ha diritto a un rapporto, due rapporti intimi con la propria parte alla settimana. In Italia questo ovviamente non esiste, tanto che molte persone che hanno un titolo esecutivo, un ordine di carcerazione, alcune volte scelgono, se si trovano in Spagna, di costituirsi là, preferiscono essere arrestati e scontare a bene in Spagna rispetto in Italia. Ora non si capisce perché in Italia non si possa anche portare avanti questo discorso. Credo che i radicali, noi potremmo portarlo avanti anche questo discorso.
Dopo il turismo per la procreazione assistita, per il divorzio, per l'apporto degli anni, ora andremo anche il turismo per il detenuto che magari si va a costituire in Spagna, che sta più tranquillo. L'Italia è diventata un paese.
Che tra l'altro il diritto alla sessualità in carcere non è solo un diritto del detenuto, perché c'è una pena che stabilisce che devi essere recluso perché costituisce un pericolo. Però è un problema anche del familiare, perché il familiare, la moglie o il marito di una persona condannata non a 3 mesi ma a 6, 7, 10 anni di reclusione, ovviamente con questa reclusione ci si trova a essere condannati anche alla fine della propria famiglia. Ultimissima cosa, era il braccialetto elettronico, che potrebbe essere una serie di alternative in molti casi alla custodia cautelare in carcere, parlando appunto di soggetti non condannati ma di presunti innocenti, presunti non colpevoli, che purtroppo affollano i nostri penitenziari. Già Paolo Ungheri, che fu pure un vicino alla posizione radicale, già nel 98 ricordo un convegno, parlava di questo braccialetto elettronico. Già Paolo Ungheri nel 98 parlava di braccialetto elettronico. Ebbene, il Ministero della Giustizia spende miliardi per questi braccialetti elettronici e pare che solo 12 Italie che siano stati utilizzati. E questo, ovviamente con il consenso del soggetto interessato, potrebbe essere una valentissima alternativa alla custodia in carcere. Quindi anche su questo sento di spezzare una lancia. Quindi ringrazio ancora Salvatore Valore, che anche lui si è iscritto oggi e mi ha invitato quindi a essere qui presente. Per suo padre, il prezzatissimo Luigi Lontano, presunto innocente, che sta dal 19 ottobre del 2011 in custodia cautelare in carcere, soggetto di 65 anni, arrivato a quell'età incensurato e sul quale pendono diventato capo espiatorio della corruzione a Napoli nel settore abusivismo edilizio, non è accusato da nessuno per un processo che è abbastanza macchinoso, insomma, in questo momento si trova. Non mi è ritenuto neanche meritevole degli arresti domiciliari, cosa sulla quale poi promuoveremo probabilmente anche un'interrogazione parlamentare. Insomma. Comunque, grazie ancora a tutti, chiedo scusa per il tempo che vi ho sottratto.
No, noi siamo felici di averci ascoltato. Guarda, questo intervento mi consente anche di dire una cosa che ancora ho saltato. È grave, perché come se io so, in quanto membro della direzione dei Radicali Italiani, che il movimento del quale faccio parte, che tutti noi sosteniamo, è in gravi difficoltà economiche, come sempre, diciamo forse un po' di più, perché abbiamo addirittura ormai da mesi il segretario e il tesoriere che non ricevono più lo stipendio perché non ci sono i soldi nemmeno per pagare loro. Quindi insomma noi stiamo cercando di fare di tutto affinché il nostro movimento riesca ancora a esistere e a rimanere in piedi. Io quindi invito tutti quelli che possono ad iscriversi ai Radicali Italiani e al Partito Radicale Transnazionale, chiaramente. Ci sono tante cose sulle quali potremmo confrontarci e fare delle battaglie comuni, ne sono sicuro. Ora quindi recupererei l'intervento di Roberto Giaquinto, che lo vedo in sala, che prima...
Che non è Danilo Quinto.
Che non voleva intervenire, ma io l'avevo scritto di ufficio, non voleva venire, allora non lo interrompiamo. No, però siamo felici di averlo qua. E allora restano solo due interventi. Ciao Donato, salutiamo Donato Sanzano che appunto va via, e abbiamo Elvira Foscolo e Paolo La Peruta. Visto che concludiamo con le donne militanti dell'associazione, devo assolutamente ricordare il lavoro che ha fatto Angela Miceli quest'anno, che non sono riuscito a convincere a parlare stasera, ma vogliamo dire che probabilmente è stata la persona più presente alle iniziative che abbiamo fatto, alle riunioni.
Seconda,
va bene, poi dopo ci sta pure una sorpresa, però io non farei classifiche. Va bene, la parola a Elvira Foscolo.
Buonasera, sono Elvira Foscolo, insomma sono in questo partito da più di un anno, e perché ci sono entrata? Cioè che ho scoperto che insomma il mio DNA faceva parte di questo partito, io penso il partito di tutti, perché va per la lotta, insomma, all'antiproibizionismo, a tutto ciò, al senso della giustizia, alla libertà di cura. Io penso che questo faccia parte di ogni essere umano. Soltanto chissà per quale motivo durante il corso della vita perde questo pensiero, e ci vuole del tempo per comprenderlo, perché probabilmente comincia a mancare rispetto di se stesso. E tutto questo, io lavoro a Pascali di Napoli, in anatomia patologica, e mi sto interessando al famoso registro tumori. Perché il registro tumori è un registro molto importante per prevenire il tumore. Come funziona? Ci sono delle zone della Campania che bisogna capire cosa succede in quelle terre, perché sono inquinate, come la vita sociale, perché anche questo è importantissimo, come le persone lì che vita fanno, se sono persone disoccupate, se praticamente insomma non riescono a inserirsi nella società, iniziando da bambini. E tutto questo è la ricerca. E stavo lavorando con due medici del Pascale per questo famoso registro tumori. Una cosa mi è sospettita, qual è stata? Che questi due medici mi dissero: allora Elvira, la zona inquinata dove sta più alta percentuale di tumori è la zona nord di Napoli, la zona est è tranquilla. Parlo con altri medici che mi dicono l'opposto. Allora cos'è che non va? Che succede? E questo mi ha incuriosito, e quindi sono andata a parlare ancora con altre persone che non erano interessate al registro tumori, ma lavoravano per il paziente. Allora, il registro tumori porta dei soldi. Il medico che avrà la possibilità di lavorarci avrà dei soldi. E non solo, questo medico avrà la possibilità di prendere dei voti, perché sono tutti prossimi a candidarsi, portando come trofeo il registro tumori. Hanno fatto dei dati fittizi, non esistono questi dati. Ognuno ha i suoi dati, come gli interessa. Ognuno lavora su dei dati finti, dove la popolazione, e questi dati, scusate, sono dati anche perché ogni medico ha come aiuto un prete del quartiere. Ogni medico ha un aiuto di un prete, di una parrocchia. Quindi tutti questi parrocchiani che seguono i preti, senza informarsi dove sta la verità, perché la verità è quello che dice il prete, il prete lavora con questo medico, ci sono questi accordi e quindi va avanti la bugia, va avanti questo. I preti trasmettono delle date secondo le loro zone. Dicono in questa zona succede questo, ci sono questi rifiuti, sono stati seppelliti questi rifiuti, quindi si ammala tutte queste persone di tumore. Attenzione, sì, d'accordo che siamo pieni di rifiuti tossici, ma le persone non si ammalano di tumore perché ci sono i rifiuti tossici. Le persone si ammalano di tumore perché non c'è la prevenzione, non c'è l'informazione. È diverso. Cioè, praticamente stavano lavorando moltissimo sul tumore ai testicoli e ai giovani. Perché a 20 anni ci sono tutti questi malati, questi ragazzi, che si ammalano di tumore ai testicoli. Allora, questi medici, chi per la zona nord, chi per la zona est, dicevano per i rifiuti, per le polveri, eccetera, eccetera. Può essere. Prendo il testicolo ai giovani, succede. E può essere paradosso, insomma, un fatto strano, ma con la prevenzione, quando c'è il servizio militare, dei medici del servizio militare riuscivano a capire in tempo l'infiammazione dei testicoli. Quindi da te mancando quel servizio è aumentato il tumore dei testicoli giovani. Quindi fino a che punto, insomma, c'è la verità dei dati che mi state dando? Scusate, che mi state dando, insomma, sull'inquinamento delle terre. Anche un'altra cosa ci sono che la anatomia patologica mi chiamano in tutta Italia per registrare tumori. Quindi perciò mi sto interessando, sono responsabile d'ufficio, mi arriva tutto. Il tumore, insomma, la mammella di 14 anni, ragazzina di 14 anni, che in meno di un anno, insomma, muore, insomma, in meno di un anno c'è cioè questo tumore aggressivo. Allora subito si mette, no, l'inquinamento, quell'inquinamento lo bisogna lottare, chiamano tutti i cittadini, i cittadini che non sono informati, quindi per loro è soltanto questo. Mentre il tumore alla mammella giovanile è dato perché purtroppo in campagna ci sono parecchie ragazzine grasse. Queste ragazzine grasse sviluppano il tumore alla mammella. Allora ecco, dico, fino a che punto il cittadino è informato? Dove sta la verità? Come si può fare? Perché è stato bloccato il registro di tumore in campagna? C'è un motivo. Se io lo sto spiegando, è stato bloccato per questo motivo. Perché ci sono dei dati che non esistono in Europa. Ogni medico che vuole appropriarsi di questo sta mettendo i suoi dati. Non sta informando il cittadino, anzi lo sta portando alla guerra. Alla guerra, perché poi cittadini del lato nord se la prendono quelli del lato est perché non parlano insieme. Questa la guerra, che succede la guerra, perché io mi devo prendere quella fetta di cittadini. Tu ti prenderai l'altra fetta di cittadini. E intanto che sono si ammalano, e muoiono. Allora, ho sempre pensato che bisogna iniziare a dare informazioni, a lavorare su questo, ad arrivare a portare, insomma, la prevenzione. Pensate che la regione Campania, fino a qualche anno fa, prendeva i minor soldi possibili dallo Stato per la sanità. Perché? Loro ragionavano sul fatto che in regione Campania ci sono pochi vecchi, quindi cioè avete bisogno di meno soldi. Non è perché morivano giovani, ecco un'altra informazione sbagliata. Non c'è popolazione anziana in campagna, non è perché morivano giovani, è perché i giovani vanno via una serie di cose. Vanno via perché non hanno la possibilità di lavorare. E sempre nel ruolo sanitario ci sono molti medici, molti biologi che non hanno la possibilità di lavorare. Perché sempre con l'aggiunta che c'è stata in Bassolino, che prima di andare via ha portato tutto quello che poteva, quindi lasciando le casse completamente quasi vuote per quanto riguarda la sanità, quindi un lavoro grosso da rifare per il cittadino. Prima di andare via ha creato dei dipartimenti. Io sto parlando sempre del Pascale, che Pascale ancora sta nella borsa di ferro, ancora si sta salvando. Immaginate, insomma, gli altri ospedali. Dei dipartimenti, prendiamo ogni dipartimento, c'è un capo dipartimento, quindi soldi che vanno a capo dipartimento, ogni capo dipartimento c'ha vari reparti, quindi ogni reparto c'è un primario. Alla fine questi soldi hanno per parte bisognava toglierli, quindi li hanno tolti sui posti letto. Alla fine sottolaggio un primario per tre posti letto. senza personale di supporto. Chiedono soldi per la ricerca, fanno dei progetti per la ricerca, arrivano i soldi, ma questi progetti non vengono attuati. Cioè, se servono dei pioggi, parlo di una ricerca, ricerca FISH, no? Che praticamente pure di uno stochiglia, che fanno dei studi specifici insomma al malato di tumore per capire la terapia adatta, e dopo l'esame istologico servono dei tecnici, servono dei biologi. Allora si fa la ricerca, si chiede allo Stato, noi stiamo facendo questa ricerca, arrivano i soldi e tutto viene diviso con un biologo e 10 segretari e il presidente. E se andiamo a vedere, su qua non c'è paura di dire, questi 10 segretari sono nipoti e avanti del primario. È la verità, insomma, è questo. E quindi altri soldi che vengono tolti alla ricerca, che vengono tolti al cittadino, e il cittadino continua a essere così. L'informazione. I medici giovani stanno dando informazione e stanno lottando. Forse ancora non c'è in quel contesto di lobby, sappiamo chiamare, insomma. Stanno lottando contro questo registro tumori che sta andando avanti in modo fittizio, poi venderà dalle cariche politiche, perché là tutto funziona così. Chi è più forte politicamente, lui, quel medico prenderà il registro tumori. E state certi che sarà tutto falso. Saremo ancora presi in giro qua nella vita. Altri soldi andranno a queste persone che non stanno lavorando affatto per il cittadino. Perché se solo quei soldi li vogliono usare per la prevenzione, allora sì che riusciremo insomma a...
vabbè, prima o poi tutti dobbiamo morire.
Come morire? È importante, la dignità dell'ammalato, La dignità dell'ammalato è importante. Non ci sono macchinari, non ci sono letti, sono costretti ad andare nelle cliniche private, i macchinari sono rotti, caso strano i macchinari della radioterapia, della mammella. Allora una paziente che fa già la chemio della mammella e deve stare ricoverato sotto controllo, che vuol dire una paziente particolare, deve andare fuori a fare la radioterapia, perché al Pascale non funzionano i macchinari ed è più di un anno. I lavoratori del Pascale tecnici hanno fatto molte lotte in questo, non si arriva a niente, continua insomma ad andare avanti questo. Tornando insomma a questi soldi, se vogliamo veramente fare un registro tumore, quindi arrivare a capire veramente la qualità della vita del cittadino, dove vive, prevenire alcune cose, oltre l'ambiente, perché ovviamente siamo pieni di veleno, ma soprattutto la familiarità. Allora, se noi si investono questi soldi sulla prevenzione, sicuramente insomma riusciremo ad arrivare a un modo di vivere dignitoso anche essendo malati, perché non ho visto malati disperati, quindi dolore, perché fra poco inizierà per fortuna la cannabis terapeutica, insomma, Pascale, quindi inizieranno con i pazienti, aspetta un attimo, perché qualche anno fa bisogna capire come andrà, perché qualche anno fa passò anche a livello sperimentale la terapia di Bella, ma praticamente divisero gente dove era morto, respirava. Cioè questo è un fatto, questa sperimentazione su gente che si sapesse che è morta, quindi non si è potuto insomma lavorare veramente sulla terapia fisica, però sono morti senza dolore, questo non l'hanno fatto mai sapere queste persone che stavano nella sperimentazione di Bella, sono morti, che non si stanno morendo, è il fine casa ormai, però senza dolore, in modo dignitoso. Quindi bisogna fare attenzione anche come entrerà questa sperimentazione, chi la vuole, perché le case farmaceutiche sono molto forti, cioè la cannabis costa poco rispetto alle chemioterapie. Io ho lavorato in cannabis e praticamente ogni fiala partiva dai 180 euro arrivare a 10.400 euro. E poi ho scoperto dopo anni che questa fiala di 10.400 euro non serviva a niente, anzi accelerava la sofferenza del paziente e non solo, lasciava attraverso fuori la pelle radiazioni che erano anche pericolosi insomma per i parenti. Questo è scoperto dopo anni, che l'hanno fatto anni, poi dopo anni che 10.000 qua io li ho caricati per anni questi farmaci, l'hanno tolto perché non funzionava, anzi peggiorava la situazione. Quindi facciamo pure attenzione sulla cannabis, perché è una cosa molto delicata e non è che ci arriveremo facilmente, non ci arriveremo facilmente, perché troveranno tante, insomma, tante problematiche. Quindi si inizierà, ma a breve inizia questa cosa. Quindi niente, praticamente io sto continuando il mio lavoro, sto molto lavorando con la dirigente del Pascale che veramente tiene al paziente. Inizieremo insieme ad altri medici giovani un'informazione, un'informazione al popolo che non sa. Cioè adesso già la cosa che è successa con mia cognata, che non sapeva che al Pascale, se voi fate una visita senologica, ti diranno le liste sono lunghissime. E viene al studio privato, non è vero. Perché il martedì e il giovedì alle 8 accettano tutte le liste senologiche che possono essere considerate urgenti. Urgenti perché se c'è la mia età, se si è superato 40 anni, se si nota qualcosa, questo non mi importa. Questo non mi importa. Vabbè, tornando sempre a quello che ci ha lasciato Bassolino. Se noi adesso paghiamo 10 euro in più su ogni ricetta, se anche l'ammalato oncologico non rientra più tra le patologie e per l'esenzione, è perché non ci sono soldi, sono finiti. Quindi chiunque anche il paziente oncologico si deve fare delle radiografie. Già quando fa la radiografia si tratta di 15-17 impegnative, quindi 10 euro anche in più. Soltanto farsi la radiografia, non so di tutto. Tutto questo lo dobbiamo, insomma, ai politici che finora hanno governato Napoli. Voglio, insomma, almeno io nel mio piccolo, continuare in questo lavoro, informare, portare più informazioni possibili, insomma, per la grande Napoli, portare dei dati veri. Perché non ci giochi con la salute del paziente, perché oggi ci posso stare io, un mio parente, non mi va che prendere in giro, io devo sapere ogni cosa, devo sapere come muovermi, devo sapere come risparmiare, perché io ho il diritto a essere, insomma, libero nella scelta di chi mi deve curare. Devo sentirmi libero, insomma, di guarire. E invece stanno facendo un gioco troppo, soprattutto con questi medici. Quindi è una cosa molto da vicino, non con questi medici, perché ho capito, insomma, come funziona. E poi lavorare e portare i miei dati, che non mi sto prendendo. Lavorerò ancora, porto i dati, vi farò sapere. E poi, insomma, riuscire a portarli, insomma, insieme politicamente. Intanto, non voglio dire altro tempo.
L'applauso che hai ricevuto, qua c'era un'area tra lo scetticismo e lo stato di shock, almeno per quanto mi riguarda, perché come non ne vedo nessun giornalista oggi, non ci hanno pubblicato, ma solo a sentire la metà delle cose che hai detto potevano riempire le pagine dei giornali per mesi, e invece lo sapranno soltanto gli ascoltatori di Radio Radicale.